State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. Oltre due anni dal fallimento del referendum sulla voce in Parlamento, avvenuto il 14 ottobre del 2023, l'attenzione nazionale per quanto riguarda le vicende aborigene si è spostata appunto dalla voce in Parlamento ai trattati e all'emancipazione economica in diversi stati dell'Australia. E noi facciamo il punto della situazione con il preside della Facoltà di Giurisprudenza e professore di diritto costituzionale della School of Law and Society alla University of the Sunshine Coast, Alessandro Pellizzone, che due anni fa ci aveva accompagnato proprio nell'anteprima a questo voto. Buongiorno Alessandro, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno a tutti.
Allora, innanzitutto con te vorrei come prima cosa dipingere il quadro all'indomani di questo fallito referendum. Insomma, siamo al 15 ottobre del 2023, si è capito che ormai non c'era più niente da fare, l'Australia aveva rifiutato anche in maniera piuttosto netta questa proposta. Che cosa è successo alla comunità aborigena? Come era stata accolta questa delusione per molti tremenda?
Secondo me è importante distinguere la ricezione del mancato successo del referendum e la ragione del mancato successo del referendum, perché i referendum in Australia falliscono non necessariamente perché vi sia un rifiuto delle idee contenute nel referendum stesso, ma un pochino per le meccaniche del referendum in Australia, che richiedono una maggioranza sia generale che in una maggioranza degli stati, e che richiedono questa maggioranza in un brevissimo periodo di tempo, che facilita molto di più le voci del no che le voci del sì. Detto questo, pare chiaro da un sacco di polls che sono stati fatti durante e dopo il referendum, che la maggior parte delle persone fossero d'accordo con i principi contenuti nel referendum stesso, o nella proposta offerta nel referendum stesso, ma che rifiutassero la forma nella quale questi principi erano contenuti. In quel rifiuto è stato chiaro che vi era anche una profonda ignoranza del meccanismo del referendum in Australia.
A questo punto vorrei semplicemente ricordare il quesito referendario, che era il seguente: una proposta di legge alterare la Costituzione per riconoscere le First Peoples australiane istituendo una voce aborigena dello stretto di Torres. Approvi questa proposta? Questo era il testo del referendum.
Ed era un testo che era nato dal Uluru Statement from the Heart, che un insieme di attivisti aborigeni, di elders, avevano messo insieme dopo un periodo di parecchi anni di consultazione a livello nazionale. Quella proposta, l'Uluru Statement from the Heart, parlava innanzitutto di una voice to parliament, che avrebbe poi portato a una truth and reconciliation process, un processo di verità e riconciliazione, che avrebbe portato a un trattato a livello nazionale, tra il governo federale e tutte le nazioni, le cosiddette nazioni o First Nations aborigene. Il rigetto del referendum è stato preso inizialmente come un rigetto della proposta, ma è stato anche analizzato in maniera più profonda, è stato anche preso come una testimonianza del fallimento della struttura costituzionale australiana nel gestire qualunque tipo di cambiamento. Detto questo, è anche chiaro che il periodo di quella che si chiama reconciliation o di riconciliazione è finito con questo rifiuto di una proposta che arriva direttamente dagli anziani aborigeni, questo Uluru Statement from the Heart, o almeno questa parte dell'Uluru Statement from the Heart. Quindi c'è stata una reazione molto negativa nei confronti di questo periodo della riconciliazione, che però ha aperto le porte ad altre possibilità.
A questo proposito, se appunto nell'ottobre del 2023 le porte si sono chiuse a livello federale, e come ci ha appena spiegato, non tanto per la proposta in sé, ma per delle problematiche inerenti alla Costituzione australiana, ebbene a livello statale ci sono stati diversi passi in avanti, anche se non effettivamente pubblicizzati al grande pubblico, come era stato il caso della voce in Parlamento. Facciamo allora una breve carrellata. Iniziamo dal Victoria, che è lo stato che ha avuto le iniziative più di successo, visto che qualche mese fa, a ottobre, Victoria è diventato il primo stato ad approvare una legge che apre proprio la strada al trattato con i popoli indigeni.
The Statewide Treaty Bill 2025 is now an act of the Parliament of Victoria.
We are only here today because of the vision, the persistence, the struggle and leadership of Aboriginal Victorians that I pay tribute to this morning.
Storicamente, qual è stato il percorso e perché è importante?
Partendo dall'idea che un trattato è un elemento fondamentale all'asserzione della sovranità sopra un territorio da parte di uno stato coloniale sopra un territorio colonizzato nel corso degli ultimi secoli. Vi sono stati tre modi a livello del diritto internazionale per acquisire la sovranità sul territorio. Guerra, con un seguente trattato di arresa, cessione attraverso un trattato vero e proprio, o arrivare su un terreno che è completamente disabitato, dove non vi è nessuno, come potrebbe essere l'Antartide, per esempio. In Australia nessuno dei tre modelli è stato utilizzato per stabilire la sovranità britannica prima e australiana dopo. Quindi un trattato è fondamentale per rettificare questo problema storico e anche per aprire le porte a un certo livello di giustizia che è mancata nel corso degli ultimi secoli. Per cui il Victoria è stato il primo Stato che ha veramente abbracciato questa possibilità. E l'ha fatto attraverso questa legge, lo Statewide Treaty Act del 2025, che ha formalizzato questo accordo tra il governo dello Stato e i First Peoples del Victoria, gli aborigeni del Victoria, creando un ente permanente che si chiama Gallinwal, che ha l'obbligo e il potere di dare consigli, di considerare proposte, eccetera, del governo statale del Victoria. E ha aperto le porte a un processo di truth-telling. Questo Gallinwal, questo ente rappresentativo, rappresenta la totalità degli aborigeni del Victoria attraverso quella che si chiama First People's Assembly of Victoria, che era l'ente che ha negoziato il trattato con lo Stato del Victoria.
Legalmente parlando, però, che valore ha un trattato effettuato a livello statale se poi a livello federale non c'è un equivalente?
Beh, essendo un sistema federale, il potere del governo federale non è assoluto, è limitato dai poteri che vengono conferiti al Parlamento federale dalla Costituzione stessa. Per cui un trattato statale si estende su tutti quei poteri che non sono contenuti nella Costituzione, che sono i poteri residuali che appartengono agli Stati. Per cui qualunque potere dello Stato viene vincolato da un trattato. Poteri federali chiaramente non vengono vincolati da un trattato statale o da una legge statale.
Il Victoria è in testa per quanto riguarda le iniziative rivolte agli aborigeni. Ci sono altri stati e territori che stanno avvicinandosi a iniziative analoghe?
Non sappiamo bene se si stiano avvicinando o meno, però sappiamo sicuramente che il Northern Territory procede con un processo di negoziazione, che il Western Australia, attraverso quello che si chiama Noongar Settlement, che è un native title settlement, sta procedendo, diciamo, in qualche maniera verso la direzione di un trattato. E abbiamo anche stati che invece hanno fatto dei passi indietro, come il Queensland, dove la Truth and Reconciliation Commission, che era stata creata qualche anno fa, è stata abolita dal nuovo governo del Queensland, dal governo Crisafulli, alla fine del 2024, in maniera molto molto rapida. Quindi, mentre vediamo che ci sono dei passi avanti, alcuni da gigante come in Vittoria, per quanto riguarda la rettificazione di problemi giuridici passati, altri stati come il Queensland sembrano essersi fermati e essere addirittura andati un po' indietro.
Noi siamo in collegamento con il preside della Facoltà di Giurisprudenza e professore di diritto costituzionale alla University of the Sunshine Coast, Alessandro Pellizzon, per fare il punto della situazione aborigena 2 anni abbondanti dopo il fallimento del referendum per la voce in Parlamento. E come abbiamo visto, il Victoria è in pole position, visto che l'iter per una legge, per un trattato, è a buon punto. Abbiamo visto altri stati che stanno cercando di seguire l'iniziativa, altri come il Queensland che hanno fatto dei passi indietro. Ci dicevi prima che dal punto di vista del referendum, più che il quesito in sé, è stato bocciato il sistema costituzionale australiano anche alla vigilia del voto. Lo ricordiamo, parecchi commentatori avevano suonato il De Profundis per questo referendum per il fatto che non fosse stato presentato in modo bipartisan. Le difficoltà ce le accennate prima. Ebbene, dopo questo no da parte della società australiana, molte persone indigene hanno riportato incidenti di razzismo e hanno dichiarato di non sentirsi sicuri. Secondo te perché è successo questo? Quali sono i legami con il referendum?
È difficile, senza avere fatto delle ricerche specifiche, dare una risposta definitiva su questo, però sicuramente la pubblicità di qualunque cosa porta attenzione a quella cosa che viene pubblicizzata, in questo caso i diritti indigeni. Non tutti chiaramente sono a favore dei diritti indigeni, e tra le persone che sono contrarie al riconoscimento dei diritti indigeni, non tutti sono semplicemente contrari a livello teorico o ideologico. Alcuni continuano con l'eredità coloniale violenta con la quale l'Australia e molti dei paesi coloniali sono stati creati. Quella violenza riprende o rialza la testa tutte le volte che la pubblicità, un particolare tipo di pubblicità, punta l'attenzione sulla problematica nei confronti della quale la violenza è stata perpetrata dall'inizio. E quindi questa violenza coloniale riappare tutte le volte che si parla dei diritti indigeni. Ed è un qualcosa che sicuramente a livello globale è inferiore rispetto al passato, a livello nazionale è inferiore rispetto al passato, ma a livello individuale la discriminazione razziale nei confronti dei popoli indigeni in Australia è ancora molto alta. I tassi di criminalizzazione dei giovani aborigeni sono molto più alti che i tassi comparabili di non aborigeni in Australia, eccetera, eccetera.
Diciamo prima, l'attenzione nazionale si è spostata, dopo il fallimento del referendum sulla voce, verso i trattati, emblematico del caso del Victoria, ma anche verso l'emancipazione economica delle First Nations. Per esempio, al Gama Festival di agosto, il primo ministro Anthony Albanese ha annunciato delle iniziative che si concentrano su quello che ha definito l'empowerment economico, con diversi finanziamenti. E poi a settembre l'accordo di partenariato economico delle First Nations. Raccontaci di queste iniziative e soprattutto come si possono valutare, un adeguato piano oppure un contentino per quanto riguarda le popolazioni aborigene?
Mi piace questo, diciamo, questo spettro di possibilità che hai dato tu. Da un lato vi è un piano effettivo e dall'altro, diciamo, il contentino. Probabilmente è qualcosa in mezzo che queste iniziative rappresentano. La principale alla quale ti riferivi tu è la First Nations Economic Partnership del 2025, che è una partnership stabilita tra il governo federale e altri enti aborigeni, in particolare la Coalition of Peaks, che è un ente rappresentativo di più di 80 organizzazioni controllate da aborigeni e Torres Strait Islanders, e la First Nations Economic Empowerment Alliance. Questa partnership è destinata a aumentare l'indipendenza economica e la capacità di negoziazione sia economica che politica di vari enti, corporazioni, compagnie, eccetera, aborigene. Il problema dell'attenzione economica o dello spostare l'attenzione dalla sfera politica alla sfera economica è che è molto facile trasferire le premesse che sono alla base di una particolare visione economica del mondo. Ricordo a tutti gli ascoltatori che l'economia non è un monolito, per cui vi sono diverse percezioni del mondo, diverse visioni del mondo, spesso in contraddizione tra loro, portate avanti da diversi economisti. I fisiocratici del Settecento avevano una teoria del valore completamente diversa dalla teoria del valore degli economisti neoliberali della fine del XX secolo. Per cui il rischio del portare avanti un discorso economico è il trasferimento di particolari valori che non sono assolutamente universali all'interno dello Stato coloniale stesso, che vengono trasferiti immediatamente sui popoli indigeni che fanno parte di questa partnership.
Alessandro Pellizzon, grazie per essere stato con noi su Radio SBS. Alla prossima.
Grazie mille e alla prossima.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.